This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. In tutti questi anni dedicati ad investigare i meandri di internet, alla ricerca di misteri e fatti inspiegabili, di personaggi bizzarri alquanto scuri, ne ho incrociati parecchi. Alcuni di loro venivano creati ad hoc per finire sotto i riflettori e aumentare la propria popolarità. Altri risultarono unicamente il prodotto di leggende urbane. Ma i più inquietanti sono senza ombra di dubbio quelli autentici. Personalità del mondo di internet che finirono al centro delle discussioni degli internauti involontariamente e per essersi resi protagonisti di vicende davvero strane e disturbanti. Ecco quindi i tre personaggi più misteriosi e disturbanti nella storia di internet. Karin Kathryn Waldegrave. Partiamo da un personaggio che diversi anni fa finì al centro di un vero e proprio caso mediatico. Una donna misteriosa che diede parecchio di cui parlare e la cui stessa esistenza fu messa in dubbio in ripetute occasioni dalla community online. Il suo nome è Karin Kathryn Waldegrave. Karin fece la sua comparsa su Facebook per la prima volta nel 2011. A un primo sguardo il suo profilo non sembrava avesse nulla di speciale. Nella sua bio la donna diceva di essere nata a Londra, ma di vivere in Canada da molti anni ormai. I suoi messaggi facevano trapelare una cultura straordinaria. Era in possesso di un dottorato e dimostrava di avere numerosi interessi, dalla politica all'economia, dalla storia all'attualità. Ma era sufficiente soffermarsi un po' più di tempo sul suo feed per scoprire qualcosa di singolare delle sue pubblicazioni. In molti dei suoi post erano presenti riferimenti a strani complotti che riguardavano quasi sempre la CIA o l'FBI. Un tema ricorrente, ma trattato senza nessun tipo di logica. In altre occasioni, invece, le sue pubblicazioni risultavano semplicemente prive di senso, oppure costituite da una lunga serie di domande alle quali lei stessa si dava risposta. Ad ogni modo, non furono queste stranezze a catturare completamente l'attenzione della community di Facebook, bensì la frequenza con cui Karin pubblicava nuovi contenuti. Ogni suo post riceveva almeno 200 risposte, tutte scritte da lei. Parliamo di più di 5.000 pagine di testo e in determinate date le repliche raggiungevano la strabiliante cifra di più di 700 per un unico post, scritte tutte in meno di 12 ore. Chi poteva fare una cosa del genere e per quale motivo? Il caso a quel punto finì sulla bocca di tutti. Si voleva capire chi ci fosse davvero dietro quell'account e perché si stesse comportando in quel modo. E le teorie, ovviamente, non si fecero attendere. Una delle prime che venne proposta è che il profilo di Karin fosse quello di un utente che, grazie all'aiuto di un bot informatico, stesse portando avanti una farsa per prendersi gioco della community. Vale a dire che i post fossero pubblicati in automatico. Sembrava poco probabile, se non impossibile, che una persona avesse la capacità e il tempo di scrivere una tale quantità di post consecutivamente. Ma c'era un fatto che sembrava smentire questa tesi. Sebbene i temi trattati nei post fossero spesso deliranti, i bot a risposta seguivano un filo logico. Era una conversazione ad una sola voce, ma ogni domanda riceveva una risposta in tema con la stessa. Nel 2011 i bot non potevano essere così sofisticati come le intelligenze artificiali dei nostri giorni. Quindi pensare che il profilo di Karin fosse opera di una macchina non sembrava riflettere la realtà. La seconda ipotesi che venne proposta è che il profilo di Karin fosse utilizzato come un mezzo di comunicazione criptato usato da membri di qualche gruppo che si dedicava ad attività di spionaggio. In quest'ottica, le numerose frasi senza senso presenti sul suo profilo sarebbero state in realtà messaggi in codice, ma anche qui ci si trovava di fronte ad una incongruenza. Quelli di Karin sembravano i dati personali di un soggetto reale e l'esistenza di una donna di nome Karin Catherine Waldegrave, almeno sulla carta, venne confermata non appena si decise di investigarla. Insomma, se non si trattava di un profilo falso utilizzato come copertura, come si spiegava il caso? Forse l'account della donna era stato preso di mira da un hacker e usato in quel modo a sua insaputa? L'ultima ipotesi che venne considerata, invece, è anche quella più disturbante, ossia che Karin fosse davvero l'autrice di tutte quelle strane pubblicazioni, ma che le postasse su Facebook come conseguenza di un disturbo mentale. Una patologia che la portava a profondi stati di ossessione, che a quanto sembra la costringevano alla pubblicazione compulsiva di centinaia di messaggi al giorno. Sì, era una tesi tanto triste quanto inquietante, e furono in molti a non voler darle credito. Il dibattito durò parecchi mesi, fino a quando inaspettatamente il profilo sparì da internet. Molti utenti, che si erano interessati alla vicenda, richiesero a Facebook delle spiegazioni, ma le stesse non vennero mai fornite. E questo non fece altro che rendere la vicenda ancora più misteriosa. Si cercò di giungere ad una conclusione razionale, ma sembrava più probabile che il tutto rimanesse un mistero risolto per sempre. Incredibilmente, però, ben 8 anni dopo la scomparsa di Karin da Facebook, alcuni utenti notarono l'esistenza sulla rete sociale di un profilo molto simile a quello del 2011. Il suo nome era scritto in modo leggermente diverso, ma la bio e le fotografie che presentava facevano pensare che appartenesse davvero al personaggio originale. I post vennero esaminati in profondità e la sorpresa fu enorme quando si riconobbe lo stesso modus operandi della Karin del 2011. Un numero spropositato di pubblicazioni che includevano centinaia di risposte, tutte scritte da lei. La nuova scoperta cambiò le carte in tavola. Karin non era né un bot né un troll e il suo profilo non fungeva in assoluto da piattaforma di comunicazione in codice per spie internazionali. Era solo una donna con un grave problema che aveva scelto Facebook come valvola di sfogo per quei pensieri che molto probabilmente la tormentavano. Ma qui fermo perché nessuno ritiene necessario ed eticamente corretto investigare sul tipo di patologia che Karin soffrisse, anche perché a quel punto non risultava in alcun modo rilevante. Ma passiamo ora ad un altro personaggio che finì suo malgrado al centro di un caso mediatico di proporzioni enormi. Un uomo che, a differenza di Karin, decise per iniziativa propria di occultare la sua identità. Nelle poche immagini che circolano su di lui sul web, lo si vede indossando una maschera. E il motivo del suo voler rimanere anonimo sarebbe ben presto finito sulla bocca di tutti. Il suo nome è John Lang. Nel 2015, nella cittadina di Fresno, in California, un uomo di nome John Lang scoprì un fatto inaccettabile. La polizia aveva raggiunto un tale livello di corruzione da privare i cittadini dei propri diritti più basilari. John era una persona rispettata all'interno della sua comunità, un ex marine che aveva sempre lottato in difesa della giustizia. A suo parere, quella spregevole mancanza di etica degli agenti e dei loro superiori non poteva rimanere impunita e doveva essere mostrata a tutti nel modo più eclatante possibile. La polizia di Fresno era solita utilizzare metodi al limite dell'illegalità per multare i cittadini, anche più volte in una sola giornata. Inoltre, quando qualcuno si dimostrava critico nei confronti del governo locale o del dipartimento di polizia, su forum e reti sociali veniva subito preso di mira e reso oggetto di un controllo che superava di gran lunga quello permesso dalla legge. Quando Lang si rese conto di queste gravi irregolarità, decise di parlarne in forma anonima su una pagina web di notizie della città. Ma quella decisione fu un terribile errore e segnò il suo destino per sempre. Bastò indagare infatti sull'IP della persona che aveva pubblicato l'articolo per risalire al suo indirizzo di casa. E nel momento in cui la polizia ebbe chiaro che Lang fosse l'autore della denuncia, per lui iniziò un vero e proprio incubo. Gli agenti iniziarono a perseguitarlo in ogni momento della giornata. Per dimostrarlo, John aprì addirittura un canale YouTube, dove pubblicava lunghi video nei quali era visibile la strada di fronte al suo domicilio. Sulla stessa passavano numerose pattuglie durante tutta la giornata, con una tale frequenza da risultare quantomeno sospettosa. lo stavano sicuramente tenendo sotto controllo. Un ulteriore video portava alla luce l'ennesimo fatto disturbante. La presenza di un furgoncino, appartenente a prima vista a un'impresa di pulizie, parcheggiato proprio di fronte al suo alloggio per ore, con due uomini all'interno intenti a controllare ogni sua mossa. La situazione stava diventando sempre più grave e preoccupante. Poi un giorno Lang pubblicò un post su Facebook che fece rabbrividire la community. Il messaggio recitava così: Coren, la vuoi sapere una cosa? I poliziotti corrotti di Fresno cercheranno di uccidermi questo weekend, o addirittura stanotte. Non è uno scherzo. Per favore, difendi la mia versione dei fatti indipendentemente da quello che succeda o da quello che la polizia racconterà per giustificarsi. Questo stesso messaggio era stato preceduto solo due giorni prima da un'altra pubblicazione, in cui John chiedeva a gran voce protezione da parte di chiunque fosse in possesso di una pistola e del porto d'armi, perché era convinto che la sua vita fosse in serio pericolo. E sfortunatamente i fatti gli diedero ragione. Il 25 gennaio 2016 John venne trovato morto nel suo domicilio. Alcune ore prima, nella sua residenza, era scoppiato un incendio, ma la causa del suo decesso non era da attribuire alle fiamme. Sul suo corpo furono individuate numerose ferite da pugnale, in particolare sulla schiena e sull'addome. Dopo 7 anni di persecuzione da parte della polizia, John aveva dovuto pagare con la vita la decisione che aveva preso di denunciarne la corruzione. Ancora oggi, per molte persone, Lang rimane un simbolo del coraggio di chi decise di farsi avanti, di non essere il silenzioso complice di un inaccettabile abuso di potere. Se il tutto finisse qui, ci troveremo di fronte alla storia di un martire che lottò per porre freno a una terribile ingiustizia. Ma a volte è necessario investigare un po' più a fondo tutti gli elementi di un caso per potersi fare un'opinione chiara in merito allo stesso. Un'analisi onesta dei differenti punti di vista esistenti, anche di quelli che almeno all'inizio non consideriamo importanti o ai quali non vogliamo dar credito. Quindi la domanda ora è: John Lang è davvero stato ucciso dalla polizia di Fresno? Vediamolo insieme. Ci sono alcuni punti controversi in questa faccenda che la rendono in qualche modo inverosimile. Prima di tutto, c'è da dire che John affermò sempre che la polizia lo stesse perseguitando perché aveva rivelato pubblicamente le numerose irregolarità che commetteva. Se diamo un'occhiata ai fatti, la corruzione della polizia di Fresno in realtà era un fatto già noto in California da diverso tempo. John non fu mai il grande rivelatore dello scandalo. Per capirci, la polizia non avrebbe avuto nessun motivo per prenderlo di mira. Tra l'altro, la sua lotta contro le autorità competenti non stava giungendo a nulla di concreto. John si autoproclamava un giustiziere senza paura, ma le sue affermazioni erano frutto di una mania di grandezza ingiustificata. Probabilmente era riuscito ad affascinare una parte della community sul web, ma non aveva avuto alcun peso sull'opinione pubblica a Fresno. Non va dimenticato poi che, se la polizia avesse davvero deciso di ucciderlo, non avrebbe fatto altro che alimentare ancora di più la sua pessima reputazione, nonché attirare maggiormente l'attenzione sulle irregolarità che stava commettendo. Entrando un po' più nello specifico, alcuni video di John Lang, che sono stati considerati per molto tempo la prova del fatto che lo stavano tenendo sotto controllo, non sono altro che normalissimi clip in cui si vedono passare, di fronte a casa sua, un paio di pattuglie in un lasso di tempo di 2-3 ore. Una frequenza totalmente plausibile e per nulla sospettosa. In realtà, ciò che suggeriscono i video è piuttosto una grave tendenza alla paranoia di John, che finì per dare ancora più forza alla vicenda nella sua totalità. E per finire, vogliamo parlare della dinamica del suo decesso? Durante le indagini, i dubbi e gli elementi poco chiari emersero subito alla superficie. Il primo di questi aveva a che fare con le ferite rilevate sul suo cadavere. Si era sempre parlato di una serie di pugnalate alla schiena. In realtà, le stesse si trovavano tutte localizzate sul suo petto e a livello dell'addome. In presenza di ferite sulla schiena, pensare a un suicidio sarebbe stato più difficile, ma se tutte vengono trovate sulla parte anteriore del suo corpo, potrebbero benissimo essere autoinflitte, giusto? Per ultimo, uno degli indizi che potrebbe liberare la polizia di Fresno definitivamente da ogni sospetto si trova nelle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza della casa di John. In una di queste, Lang è seduto in salotto con un coltello in mano, appena un paio di ore prima che venisse appiccato il fuoco in casa sua. mostra il pugnale in direzione delle telecamere e successivamente si sposta in un'altra stanza. Poi si avvicina alla telecamera dell'abitazione e la spegne. Un comportamento piuttosto strano per un soggetto che teme per la sua vita, non trovate? Allora, alla luce di tutto questo, dove risiede la verità? Beh, molto probabilmente nel fatto che John non fosse davvero vittima di una persecuzione, ma di un problema psichiatrico, una forma di schizofrenia che lo portava a vedere minacce ovunque, a provare manie di persecuzione incontrollabili e a sentirsi l'obiettivo privilegiato di quelli che considerava i suoi principali nemici. Inoltre, quell'ultimo gesto estremo, unito alla messa in scena per attribuire la colpa della sua morte ai poliziotti di Fresno, sarebbe stato semplicemente inevitabile. Un caro prezzo da pagare per provare una volta per tutte la sua folle teoria. Di fronte alla sua scomparsa, chi avrebbe messo in discussione la sua versione dei fatti? E per concludere l'episodio, voglio parlarvi di un ultimo personaggio la cui presenza sul web rappresentò un grande mistero per moltissimo tempo. Il suo nome è Chip Chan. Il mistero di Chip Chan ebbe origine su 4chan nel 2006, quando un utente anonimo pubblicò il link ad una webcam amatoriale che trasmetteva da una casa ubicata a Seoul. Nelle immagini trasmesse dalla stessa era visibile una donna seduta su una sedia, in una posizione estremamente scomoda. Dapprima non catturò molto l'attenzione, sembrava semplicemente addormentata. Ma quando gli utenti del sito non la videro muoversi da quella posizione per almeno 20 ore, scattò il campanello d'allarme. E se la webcam stesse filmando un cadavere? Mentre la community si era già messa in moto per cercare di risalire all'identità della donna in questione, la stessa si svegliò, si grattò una gamba, cambiò posizione e si rimise a dormire. Quel gesto fu sufficiente per far tirare a tutti un sospiro di sollievo. Tuttavia, che avesse dimostrato di essere ancora viva non toglieva il fatto che quel comportamento risultasse quantomeno singolare e in un certo senso sospettoso. Era possibile che una donna all'apparenza giovane e in salute dormisse per così tanto tempo e in uno stato pressoché catatonico? In men che non si dica, l'interesse per la community aumentò in modo esponenziale, alimentato dalle rivelazioni su di lei che cominciarono ad emergere. Come era prevedibile, si iniziò ad indagare e un utente particolarmente abile rintracciò il suo blog personale. Ciò che venne scoperto si rivelò realmente agghiacciante. Secondo quanto raccontato da Chip Chan, a partire dal 1999 sarebbe stata tenuta in ostaggio da un poliziotto corrotto chiamato semplicemente P. A detta sua, l'uomo le avrebbe impiantato un chip in un piede che gli consentiva non solo di tenerla sotto controllo, ma anche di influire sul suo ciclo del sonno. Inizialmente, Chip Chan non sarebbe stata cosciente dell'esistenza di questo dispositivo, ma il suo continuo stato letargico gli avrebbe fatto sospettare che qualcosa non andasse per il verso giusto. Dal 2008 in poi, non avendo potuto ricevere aiuto da nessuno durante gli anni del suo sequestro, avrebbe deciso di raccontare la sua storia su internet, in modo da portare sotto gli occhi di tutti l'abuso alla quale era soggetta. Oltre a questo, nel blog Chip Chan affermava che le webcam nel suo domicilio non sarebbero state installate da lei, ma dal suo sequestratore, e utilizzate come un'ulteriore forma di controllo per evitare che potesse chiedere aiuto o che qualcuno accedesse al suo appartamento. Quando interrogata su come riuscisse a mantenersi senza lavorare, dichiarò di aver ricevuto una sostanziosa eredità da parte dei suoi genitori defunti. Denaro che avrebbe fatto gola allo stesso signor P, ovviamente. Chip Chan aveva fornito una versione dei fatti che, nonostante avesse creato un certo scetticismo in una gran parte della community, sfociò comunque in una denuncia alla polizia. Quella donna abbandonata a se stessa aveva comunque bisogno di aiuto. La risposta degli agenti interpellati fu deludente. Il caso di Chip Chan era noto alle forze dell'ordine da diverso tempo. A detta loro, quella donna non era tenuta sotto controllo da nessuno. Sebbene la sua situazione fosse stata fatta presente in diverse occasioni in passato, per esempio da persone che dicevano che vivesse in condizioni igieniche precarie e quasi sempre all'interno del suo domicilio, il suo stile di vita non rappresentava una minaccia per la comunità. Un loro intervento non solo sarebbe stato fuori luogo, ma addirittura illegale. Eppure, quanto dichiarato dagli agenti poteva essere messo in discussione. Se quanto affermato da Chip Chan fosse vero, vale a dire che il signor P era un poliziotto corrotto a Seoul, perché non pensare che le forze dell'ordine fossero complici del suo sequestro? In quel caso, che cercassero di minimizzare e smentissero quanto raccontato da Chip Chan sul suo blog sarebbe stato semplicemente ovvio. Ma fu a quel punto che emersero delle altre informazioni, che questa volta sì, furono in grado di chiarire la situazione. A uscire allo scoperto e raccontare un'altra versione dei fatti furono dei vicini di casa di Chip Chan. Sul messaggio che postarono su 4chan per calmare gli animi e rassicurare le centinaia di persone che avevano mostrato preoccupazione per la vicenda, raccontarono che Chip Chan veniva spesso accompagnata da loro fuori casa per fare la spesa o brevi passeggiate, in modo da mantenerla attiva. La giovane donna soffriva da diverso tempo di un disturbo mentale che la portava a soffrire di manie di persecuzione che l'avevano condotta ad uno stato di autoreclusione forzata. In poche parole, era una hikikomori che aveva scelto quello stile di vita nella profonda convinzione che davvero qualcuno la stesse tenendo sotto controllo. Ovviamente il signor P non era altro che frutto della sua immaginazione ed incapacità di discernere tra ciò che era reale o prodotto della sua mente. A pensarci bene, comunque, il caso di Chip Chan era già inverosimile di per sé. Lasciando da parte il dettaglio del chip impiantato sotto la pelle, che sembra essere estratto da un film di spionaggio ambientato nel futuro, atteniamoci ai fatti. Se fosse stata tenuta in ostaggio, perché il suo sequestratore avrebbe deciso di pubblicare le immagini della webcam su internet? Non sarebbe stato più logico mantenerle il più possibile nascoste all'opinione pubblica? In secondo luogo, Chip Chan aveva accesso a internet. Che sequestratore avrebbe dato la possibilità al suo ostaggio di mettersi in contatto con il mondo esterno con tale facilità? E per ultimo, che Chip Chan fosse libera di uscire di casa, fatto testimoniato dai suoi vicini, è già sufficiente per screditare completamente la versione dei fatti da lei raccontata nel suo blog. Quindi, chi era veramente Chip Chan? Simile a casi come quelli di Karin, Catherine Waldegrave e John Lang, una persona afflitta, purtroppo, da problemi mentali. La sua storia agghiacciante, sebbene originariamente accolta con sospetto dalla community online, ha suscitato empatia e riflessioni nel corso del tempo, ma è stata altresì completamente tergiversata, almeno in un primo momento. Per concludere, una cosa va detta. Il caso di Chip Chan, quello di altri personaggi a lei affini, serve se non altro da monito sull'importanza di valutare le informazioni con un occhio critico, specialmente in un mondo digitale in cui la linea tra realtà e finzione può diventare parecchio sfocata. E questo, se mi seguite da tempo, dovreste saperlo molto bene. Ma voi cosa ne pensate di questi tre personaggi? Vi ha sorpreso il modo in cui i loro casi crearono un tale scompiglio in rete? Oltre a questo, conoscete altri casi simili di cui vi piacerebbe che parlassi in una seconda puntata sul tema? Se così fosse, raccontatemeli in un commento. Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.